Introduco un po' io, così ci dividiamo un po' la fatica con Francesco. Un saluto a tutti, grazie comunque per aver organizzato la serata. E vabbè, la discussione di stasera, diciamo, vuole arrivare a mettere un po' il focus. Si sente bene perché c'è un eco? Sente. Ok. Vuole arrivare a mettere un po' il focus sulle ultimi sviluppi della lotta, quindi il corteo di Torino del 10 maggio, l'arresto dei compagni, e poi capire un po' a che punto è la lotta, se diciamo ci sono possibilità di sviluppi, se insomma come sta andando. Però per fare questo abbiamo pensato di partire un po' con una ricostruzione anche un po' veloce, storica, perché penso possa poi aiutare a cogliere tutti gli elementi che man mano emergono. E immagino, poi penso che molti, quasi tutti voi conoscerete bene la vicenda, conoscerete comunque la vicenda, molti sono stati in valle con qualcuno, poi ci siamo visti. Però partiamo un po', diciamo, dall'inizio, pian piano aggiungendo un po' di elementi, perché diciamo questa lotta, la lotta della valle, è una lotta che va avanti da oltre 20 anni, è una lotta articolata. È una lotta di cui non si può dare una narrazione univoca, nel senso che ci sono una complessa serie di fattori che si sono sommati. È una lotta in cui non c'è l'applicazione di uno schema ideologico unico, di una visione unica, di un'egemonia di qualche gruppo, di qualche situazione, ma diciamo che è il frutto di una somma di fattori, di una somma anche di interventi, diciamo, di natura diversa, che sarebbe anche forse meglio definire di una sintesi, nel senso che diverse componenti, diverse anime, le più svariate, anime popolari o politiche, gruppi della più, hanno dato il loro contributo creando questa situazione, quindi va descritta un po' in tutti i suoi sviluppi. Poi diciamo, è una situazione che nel corso degli anni ha avuto dei salti di qualità, delle evoluzioni, quindi una partita con delle caratteristiche che si potrebbero definire, una parola che penso conoscete, NIMBY, cioè nel senso riferite specificatamente alla difesa del proprio territorio, diciamo, da un'aggressione esterna, però senza andare a analizzare le connessioni, ed è arrivata, diciamo, a assumere caratteristiche di natura ben diversa. Sicuramente non è una lotta rivoluzionaria, però è una lotta che ha sviluppato una coscienza, diciamo, di tutto il mondo che sta dietro poi alla realizzazione di un'opera, e quindi anche in qualche maniera ha prodotto una messa in discussione abbastanza diffusa del sistema che poi produce queste opere, quindi che va al di là, diciamo, della difesa del proprio orticello. Ecco, quindi partiamo un po' prima di tutto da descrivere la valle, che può essere, diciamo, un elemento utile a capire questo tipo di lotta. Ecco, la prima cosa che dovremmo toglierci dalla mente è di avere l'idea della Valle di Susa come una specie di Eden, diciamo, incontaminato, no? Un luogo di natura selvaggia dove a un certo punto la macchina del progresso arriva a, diciamo, sconvolgere un ordine naturale incontaminato, e quindi nasce una ribellione, perché chi è stato ha visto che non è assolutamente così. La valle è un luogo, diciamo, almeno per quanto riguarda la bassa valle, estremamente antropizzato. C'è la presenza di due superstrade, un valico internazionale, una linea ferroviaria, un'autostrada sempre internazionale che collega l'Italia alla Francia, costruita un ventennio fa. C'è la presenza di zone industriali, di fabbriche, acciaierie, fabbriche del settore chimico. Quindi è, diciamo, una zona inquinata, anche fortemente inquinata in alcuni punti. Questo, diciamo, è un aspetto importante, perché quello che succede è di una popolazione che a un certo punto, subendo un'onta dietro l'altra, un attacco dietro l'altro, si trova nella condizione di non proprio riuscire a sopportare più questa continua aggressione alle condizioni di vita, alle possibilità, insomma, di avere una salute decente, perché ovviamente tutte queste opere poi provocano danni alla salute, e a un certo punto dice basta, non accettiamo più. Questo aspetto è molto importante perché tutto sommato fa di questa valle alpina, tutto insignificante, geograficamente marginale, fuori, diciamo, un po' dai grossi circuiti, qualcosa che la mette al centro, la fa diventare un luogo, diciamo, politico estremamente importante, e la collega, se ci pensate bene, a tutta una serie di esperienze simili, analoghe, che si stanno verificando a livello mondiale. pensiamo, non so se avete un po' coscienza, ad esempio, a quanto sta succedendo a Notre Dame des Landes in Francia contro la costruzione di un aeroporto, a quanto sta succedendo nella zona della Calcidica in Grecia contro la costruzione di miniere che devasterebbero la zona, a quanto sta succedendo in Romania nella zona di Rosa Montana, anche lì per le questioni estrattive, a quanto sta accadendo anche dove il capitalismo, diciamo, selvaggio sta distruggendo immensi territori, quindi sta costringendo le popolazioni alla malattia oppure a doversi allontanare da territori completamente invivibili, a quanto sta succedendo in Sud America, in molte zone, ad esempio foreste vergini che vengono distrutte per, diciamo, impiantare impianti idroelettrici, costruire dighe. Quindi è una situazione che a livello globale sta avvenendo, di popolazioni che a un certo punto decidono, sono costrette di fatto a questa aggressione sempre più violenta del capitale che deve mettere a profitto ogni angolo del territorio. Ecco, questa quindi è una situazione che parte da un contesto estremamente, diciamo, marginale, socialmente marginale, geograficamente marginale, acquisisce dei caratteri che poi la rendono, diciamo, centrale anche nella, come esempio di lotta, come proprio qualcosa che ci riguarda tutti, che non riguarda più, diciamo, semplicemente una piccola porzione della popolazione. Quindi questo è uno dei primi aspetti che dobbiamo considerare. Secondo aspetto, secondo me molto importante, che dovreste avere presente per inquadrare la situazione come quadro sociale, diciamo, in realtà la Valle di Susa poi socialmente è, diciamo, un hinterland di Torino, nel senso che è una valle, diciamo, socialmente che è stata composta di operai o di persone che almeno fino agli anni 80, fino alla prima, diciamo, della crisi e destrutturazione della Fiat, erano gente quasi tutta che lavorava in fabbrica o che si recava in città per lavorare in fabbrica e quindi che aveva un'esperienza anche di lotte sociali, delle lotte, diciamo, ad esempio delle lotte sindacali che si sono tenute a Torino fino alla marcia dei 40.000, che sono comunque, hanno coinvolto molti popolani, quindi parliamo comunque di persone che sul ramo della lotta, la capacità di difendersi, non erano sprovvedute, avevano una grossa esperienza, in parte poi maturata proprio nella lotta contro l'autostrada, che è stata, diciamo, antecedente alla lotta contro il TAV, e che, diciamo, è stata una lotta perdente, nel senso che le metodologie di lotta classica, diciamo, dei ricorsi legali, quelle che vengono usate da molti comitati, avevano completamente fallito, e questo sicuramente poi è stato un esempio anche per rimpostare una lotta, diciamo, con caratteristiche diverse. Questi elementi sono fondamentali. C'è un altro elemento che poi anche ieri ne abbiamo parlato, però non avevo aggiunto, che, cioè, non vorrei scadere in una visione romantica, diciamo, del mondo alpino, però in qualche maniera c'è anche una tradizione secolare di ribellione, diciamo, che può appartenere alle valli alpine, che sono valli comunque di tradizione occitana, quindi valdese, che, diciamo, hanno dovuto difendere la loro libertà, ad esempio da delle crociate che proprio la Chiesa Cattolica aveva lanciato, quindi c'è una tradizione di difesa del territorio, di difesa delle popolazioni, che poi arriva fino, diciamo, alla Resistenza, quindi una valle che poi ha dato un grosso contributo alla Resistenza. Anche questo filone, diciamo, di tradizione di rivolta popolare esiste. Quindi questi sono un po' gli elementi di base su cui si inserisce questa lotta. Per quanto riguarda poi specifico la questione della TAV, diciamo che in Italia si parla di treno ad alta velocità, adesso non sto a dilungarmi sulle questioni tecniche dell'alta velocità, che penso che conosciate benissimo. Comunque si comincia a parlare da metà degli anni 80. In particolare, diciamo, la tratta proprio Torino-Lione è una delle prime che viene presentata al pubblico e sembra già che da, diciamo, i primi anni 90 debba diventare la prima tratta operativa. Io ho personale esperienza che si comincia a parlare di opposizione alla TAV, a organizzare qualcosa perlomeno dall'inizio degli anni 90, se non da prima. Quindi questo è anche interessante perché alla luce degli risultati che può dare una lotta, possiamo vedere come questa tratta ad alta velocità, che doveva essere la prima che è stata proposta, poi nel corso del tempo sono state realizzate quasi tutte le altre, alcune anche trovando, diciamo, forte opposizione territoriale, come ad esempio la tratta tra Firenze e Bologna, però poi tutte queste sono state realizzate, mentre della tratta ad alta velocità Torino-Lione di fatto non sono neppure cominciati i lavori, perché allo stato attuale non è stato, il lavoro effettivo non è ancora iniziato, quindi vuol dire che perlomeno questa lotta, diciamo, ha dato 20-30 anni di ritardo sull'inizio della realizzazione dei lavori, quindi qualche risultato lo vediamo bene da questo punto di vista. Ecco, i primi episodi, diciamo, che si sono verificati in valle danno già un po' una testimonianza che c'è qualcosa di particolare. Diciamo che verso la fine degli anni 90 si parla di inizio effettivo dei lavori, in particolare una serie di trivellazioni, una decina, ventina di trivellazioni che dovrebbero essere effettuate in bassa valle. Quello che succede è che con l'arrivo di queste trivellazioni ci sono una ventina di attentati, di attacchi incendiari, dinamitardi di varia natura che diciamo impediscono di fatto, cioè che colpiscono le opere che vengono realizzate. Sono questa ventina di attacchi e da cui diciamo possiamo trarre un paio di considerazioni importanti. Una è che non c'è diciamo una dissociazione da parte delle popolazioni rispetto a quanto accade, cioè c'è diciamo ovviamente di solito alcuni politicanti o giornalisti che tentano in qualche maniera di creare lo scandalo, di dare l'allarme terrorismo, di promuovere anche una manifestazione di condanna, manifestazione proprio pubblica di condanna, ma questo non avviene, quindi di fatto si vede che già l'azione è abbastanza diciamo disposta a scontrarsi, accetta anche almeno diciamo se non le avalla formalmente, però non si dissocia apertamente da questi avvenimenti, dimostrazione di una certa tensione diciamo che regna nella popolazione valligiana. Un altro fatto che accade purtroppo è che per questi fatti verranno arrestati e incriminati alcuni compagni, in particolare Sole e Edoardo, Sole ed Edoardo. Poi la vicenda un po' la conoscete, penso che la conoscete, sono poi i compagni che sono suicidati, sono stati portati a suicidarsi dalle condizioni repressive. Questo ovviamente ha creato poi grossi diciamo, problemi sia a Torino, manifestazioni, un po' scontri e di fatto hanno avuto la conseguenza che dopo questo periodo per un po' di anni non si è più parlato di TAV, cioè i lavori sono stati sospesi per 6-7 anni, adesso fino al 2005, quindi per un bel pezzo, non si è più fatto vedere nessuno, e anche diciamo si è creato in senso affettivo un legame tra molti compagni comunque che hanno poi vissuto le vicende poi in prima persona, quindi la morte di questi due compagni, che in qualche maniera già da lì si è creato un affetto nei confronti di questa situazione, anche in maniera tacita, ovviamente non palese, una sorta di giuramento diciamo ideale di molti compagni che comunque hanno deciso che comunque avrebbero poi si sarebbero impegnati in maniera diciamo costante per non realizzare quest'opera, quindi già subito poi si è creato un po' un legame, una legittimità anche di componenti radicali all'interno di questo movimento fin dagli albori. Comunque diciamo passate queste vicende un po' preliminari, l'opera come dicevo viene fermata in questo periodo, quindi parliamo dal 99 fino al 2005, nasce quello che poi tutti conosciamo come movimento NoTav, diciamo movimento NoTav vero e proprio, che è, diciamo proprio parte da questo periodo, quindi quello dei comitati, di associazioni popolari, dell'organizzazione dal basso. Sicuramente questo periodo è un periodo diciamo fondamentale nello sviluppo della lotta NoTav, è anche un periodo diciamo oscuro, non nel senso di torbido, ma nel senso che c'è un lavoro sul territorio, un lavoro diciamo costante portato avanti anche da gruppi abbastanza piccoli, da gruppi minimi di persone, cioè non è che dobbiamo immaginarci il grande movimento poi delle grandi, ma proprio questo è un lavoro di controinformazione, di analisi, di studio sul territorio, di piccole iniziative, di informative, un tantam continuo che poi è diciamo quel lavoro di base che poi ha mostrato i suoi frutti poi negli eventi successivi, quindi questo periodo diciamo, in cui sembra che non accada niente, in realtà poi è fondamentale proprio per lo sviluppo di questa lotta. Quindi nascono questi comitati, il comitato di Bussoleno piuttosto che altri, poi soprattutto nella Bassa Valle, che cominciano a fare questo lavoro diciamo informativo, e questo è quello che succede. Nel frattempo diciamo della TAV non se ne parla più, o sembra che non se ne parli più, fino al 2005, che poi è un anno fondamentale di svolta, perché nel 2005 RTF a un certo punto, quindi le ferrovie, decidono di tornare all'attacco, decidono di provare diciamo a realizzare l'opera e di impiantare un cantiere a Wenhausen, quindi nel cuore della valle vicino a Susa. Qui diciamo poi si vedrà poi i risultati appunto di quello che era stato fatto prima, nel senso che nella valle si sviluppa un'opposizione diciamo determinata e soprattutto, fattore molto importante, un'opposizione che diciamo si fonda su un concetto molto semplice ma molto preciso, cioè un no determinato, no all'opera, quindi è un'opposizione in realtà che non è disposta alla mediazione o a quella, diciamo, tentativo di introdurre compensazioni, migliorie che vengono proposte dalla controparte in qualche maniera per, diciamo, oliare il passaggio dell'opera con, dando qualcosa, ma proprio si dice no, noi quest'opera non la vogliamo. Quello che succede poi è la famosa vicenda, diciamo, di Venaus. Penso che molti, non so se qualcuno poi magari ci sarà stato, se la ricorda, comunque è stato, diciamo, per molti aspetti l'apice del movimento Notav, nel senso che viene, diciamo, nottetempo occupato dalle forze dell'ordine, dalle forze di polizia, un cantiere, si sviluppa, diciamo, una resistenza spontanea molto determinata. È interessante, secondo me, fare notare per capire anche le dinamiche che stanno dentro a questi fenomeni, che inizialmente i numeri sono molto contenuti, si parla di qualche centinaio di persone che va e si oppone, diciamo, immediatamente tagliando alberi, bloccando, diciamo, il tentativo di fare una trivellazione al Seghino, circondando poi il cantiere che è stato, diciamo, occupato militarmente a Venaus. Quindi parliamo di poche persone che però si oppongono in maniera molto determinata. Lì c'è uno sviluppo velocissimo, nel senso che poi probabilmente si colgono i frutti di quello che è stato seminato e arrivano migliaia di persone, soprattutto sull'onda di un'indignazione che si sentono, diciamo, traditi dallo Stato, traditi da questo Stato che li ha ingannati, che ha costruito questo cantiere, e nasce una mobilitazione che è veramente fortissima. Si compiono anche molto velocemente dei passaggi, cioè noi parliamo di una popolazione che, come la maggior parte di popolazioni che possiamo vedere, ha una visione abbastanza, diciamo, legata al diritto, accettazione, diciamo, dei rapporti formali, sociali, quindi che non accetta, diciamo, azioni illegali o così. In realtà subito si capisce che c'è necessità di agire in maniera diretta, ad esempio vengono sdoganate le barricate immediatamente, nel senso che la prima barricata, io mi ricordo personalmente che viene costruita, c'è un po' di esitazione, diti che poi nel giro di una giornata la barricata diventa praticamente lo sport popolare della valle, quindi tutti diventano abilissimi costruttori di barricate, si sono costruite fior di barricate per chiudere la zona. Comunque quello che succede è che questo cantiere viene circondato, la polizia resta, diciamo, bloccata all'interno per più di un giorno, non riesce ad avere i cambi, non riesce, sta al freddo perché non avevano neppure strutture, quindi è completamente isolata da questo assedio, vero assedio devo dire, da parte della popolazione. Non c'è possibilità di mediazioni, e poi succede che dopo qualche giorno, nottetempo, il campeggio che è stato costruito, tra l'altro proprio c'era pure la neve, insomma, in maniera per circondare il cantiere, il cantiere resistente, così, il campeggio resistente improvvisato viene attaccato, nottetempo è sgomberato brutalmente con vari feriti dalla polizia. Ovviamente lì scatta proprio l'indignazione totale delle persone, e ci sarà poi questa famosa manifestazione di migliaia, io non so, posso dire i numeri perché però veramente imponente, di migliaia di persone che riesce comunque a superare i blocchi della polizia, a, diciamo, circondare il cantiere, a penetrare all'interno del cantiere, dove, diciamo, verrà distrutto tutto quello che c'è, nel senso che verranno distrutte tutte le roulotte, gli alloggi della polizia, tutto quel poco che avevano verrà sgomberato, diciamo, in maniera definitiva. Si verifica un po' questo fenomeno, la polizia e le forze dell'ordine si rendono conto che per fermare questa massa, diciamo, enorme, disponibile a scontrarsi, ci sarebbe bisogno di misure dure, quindi probabilmente anche di sparare o di usare una particolare violenza. E probabilmente lo Stato in quel momento, penso c'è stata, diciamo, non sappiamo, insomma, una mediazione anche a livello proprio governativo, non se la sente di assumersi questa responsabilità, quindi la polizia scappa, di fatto si ritira, lascia completamente il cantiere nelle mani degli occupanti, e quindi lì si riesce in questa vittoria effettivamente popolare, perché poi non è stata guidata da nessuna componente, diciamo, militare, ma è stata una volontà espressa a livello generale. Si realizza, diciamo, questa impresa di liberare questo cantiere, di fatto si sconfigge proprio su quel terreno la macchina dello Stato, la macchina anche degli interessi industriali, delle lobby politiche, economiche della TAV, e sicuramente una grandissima vittoria che poi è, diciamo, stato per lungo tempo, diciamo, il punto di forza del movimento No TAV, essere riusciti a fare questa cosa. È anche un esempio sicuramente per tantissime altre lotte che sono nate in quel periodo, lotte territoriali su varie questioni, però che con caratteristiche simili. Ecco, questo, diciamo, voglio fermare qui alla questione di Venaus per dare un po', diciamo, quelli che è la genesi di questo movimento, quelle che sono, diciamo, le nozioni un po' di base per inquadrarlo. Però adesso mi fermo e faccio staffetta con Francesco che diciamo va avanti così poi concluderà lui per arrivare fino a un po' ai giorni nostri.